le sue botte, i suoi geloni. Se ne stanno lì, istupiditi, e guardano indietro a quel tempo che è passato, poiché sentono che un tempo è passato. Le loro differenze di classe si esaltano di giorno in giorno, mentre corrono verso la fine. I vestiti sono più sdrucciti, consumati negli ordi, macchiati di caffè e latte. Oppure le loro camicie azzurrine, quasi intatte, i capelli soltanto un poco anarchici, ma ben pettinati. Uno sguardo a un vecchio, si comprende subito da dove proviene e quale sia la specie di tempo che ha vissuto. In questa sorta di memoria imbambolata esiste ancora, conservato come la mosca nell'ambra, un tempo che è già sparito e che non tornerà mai più. Noi siamo gli ultimi testimoni di un tale tempo. Chi se ne rende conto è salvo. Non è più l'epoca degli ecumenismi. Ogni forma di cattolicesimo oggi non può esimersi dall'essere particolare. Una reale coscienza critica oggi non si enuncia in qualità di principio, la si esercita puntualmente, dolorosamente, sul corpo proprio e degli altri. O così o la fine. Questo libro enuncia verità, le nostre, di noi qui e ora. Benvenuti nel tempo dell'astio. Milano, 18 ottobre 1967. Caro Angelico Ginsberg, ieri sera ti ho sentito dire tutto quello che ti veniva in mente su New York e San Francisco coi loro fiori. Io ti ho detto qualcosa dell'Italia, fiori solo dai fiorai. La tua borghesia è una borghesia di pazzi. La mia è una borghesia di idioti. Tutti rivolti contro la pazzia con la pazzia, dando fiori ai poliziotti. Ma come rivoltarsi contro l'idiozia, eccetera, eccetera. Queste sono state le nostre chiacchiere, molto più belle le tue, e te l'ho anche detto il perché. Perché tu, che ti rivolti contro i padri borghesi assassini, lo fai restando dentro il loro stesso mondo, classista. Sì, in Italia ci esprimiamo così, e quindi sei costretto a inventare di nuovo e completamente, giorno per giorno, parola per parola, il tuo linguaggio rivoluzionario. Tutti gli uomini della tua America sono costretti, per esprimersi, a essere degli inventori di parole. Noi qui, invece, anche quelli che hanno adesso 16 anni, abbiamo già il nostro linguaggio rivoluzionario bell'e pronto, con dentro la sua morale. Anche i cinesi parlano come degli statali. E anch'io, come vedi, non riesco a mescolare la prosa con la poesia, come fai tu, e non riesco a dimenticarmi mai, e naturalmente neanche in questo momento, che ho dei doveri linguistici. È un linguaggio che non prescinde mai dall'idea del potere, ed è quindi sempre pratica e razionale. Ma la pratica e la ragione non sono le stesse divinità che hanno reso pazzi e idioti i nostri padri borghesi. Povero Wagner e povero Nietzsche hanno preso tutta loro la colpa, e non parliamo poi di Pound. Per me era soltanto pura colpa, una pura funzione, la funzione attribuita dalla società dei padri pazzi e idioti, coltivatori di pratica e razionale, per detenere il potere, per distruggere se stessi. Nulla conferisce un senso, o meglio, una sensazione di colpa più profonda e incurabile che detenere il potere. È dunque incredibile che coloro che lo detengono desiderino morire? Non è un cambiamento d'epoca che noi viviamo, ma una tragedia. E anche evitare o lenire la catastrofe è compito del politico, che merita aiuto. In questo campo anche le forze spirituali più eccelse non possono cambiare nulla. Il loro intervento può essere semmai di natura censoria. Come cani randagi ci guardiamo tra amici, pochissimi, rabbiosi e disperati, con la schiuma alla bocca e le lacrime